Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è sabato 23 maggio domenica 24 per chi invece sta ascoltando la replica. Abbiamo cominciato con questa Founding Faith di un giovane compositore di Tangeri, Marocco, Hack Point, un misto di jazz, blues e acid jazz. Oggi comincia il periodo estivo di questa trasmissione. Vorrei trasformarla in una specie di giornale dell'ambiente e raccontarvi quello che mano a mano succede in questo importante ambito della nostra vita. Le informazioni che presenterò sono tratte da documenti ufficiali di qualche organizzazione o di qualche associazione importante. Ovviamente ne citerò ogni volta la fonte in modo che possiate sapere a chi devo i dati raccolti. I commenti saranno naturalmente miei e dunque saranno opinabili come sempre. Vorrei poi ricordare, come abbiamo fatto nella trasmissione di Infinitamente Blues di lunedì scorso, un grande maestro del blues che ci ha lasciato venerdì scorso, B.B. King. A lui saranno dedicate le musiche di questa puntata. Cominciamo con l'appuntamento più importante di questo 2015 per le sorti ambientali ma anche economiche del pianeta. Alla fine dell'anno si riuniranno a Parigi i rappresentanti di tutte le nazioni per la solita riunione indetta dall'IPCC, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa in specifico dei cambiamenti climatici. Queste riunioni sono chiamate COP, che sta per Conferenza delle Parti. Le parti in gioco sono tutte le nazioni del mondo, ma non si fa fatica a raggrupparle in tre grandi insiemi. Nel primo ci sono le nazioni più ricche, quelle industrialmente più avanzate, dunque tutto il capitalismo del mondo e, permettetemi di aggiungerlo, quelle in cui da un sacco di tempo il consumo regna sovrano. Sono quelle nazioni, tra le quali c'è anche la nostra, che consumano risorse ad un ritmo da 2 a 5 volte più veloce di quanto potremmo permetterci. Sono dunque quelle responsabili della crisi strutturale che stiamo vivendo. Sono, durante le conferenze, quelle nazioni spesso vincolate dai loro rapporti con le industrie di casa che non vogliono assolutamente che questa strada venga abbandonata perché significherebbe ridurre i propri profitti e perdere quel potere immenso che esse hanno sull'intero pianeta. Nel secondo insieme ci sono le nazioni in via di sviluppo, come la Cina, l'India, il Brasile, che raccolgono circa il 40% della popolazione mondiale e vorrebbero per se stesse lo stesso status delle nazioni del primo gruppo. Questa scalata significa ovviamente un consumo di risorse enorme. Se la strada verrà percorsa come quella occidentale, l'inquinamento e l'effetto serra prodotti saranno devastanti. Nel terzo insieme ci sono tutti gli altri, i paesi che con un cinismo di pessimo gusto vengono chiamati i paesi meno fortunati, come se la loro condizione non derivasse da ragioni storiche, compreso il colonialismo di vecchia e nuova fattura, ma una specie di lotteria nella quale poverini hanno avuto il biglietto perdente. Queste nazioni sono anche quelle più a rischio di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici perché hanno meno risorse economiche, meno risorse tecnologiche. Da molti anni spingono perché i paesi ricchi mettano loro a disposizione una certa somma annua per far fronte a siccità, uragani, perdita di suolo fertile e così via. La Banca Mondiale ha recentemente stimato in circa 80 miliardi l'anno la cifra per intervenire e tamponare il problema. La creazione di un fondo è stata discussa molte volte durante le conferenze COP, ma i paesi in via di sviluppo o sottosviluppati restano lì a curarsi le ferite da soli. Anzi, c'è anche di peggio, perché in molti di questi paesi sono arrivati gli stati potenti e le multinazionali a comprare terreni dai quali ricavare o materie prime o cibo o cereali per fare mangimi oppure per trasformarli poi in combustibile per i loro motori. Le recenti COP si sono concluse con, per usare un termine pugilistico, un no contest. Se andate a cercare il significato di questo modo di dire, troverete che è quando l'arbitro ferma un incontro per la mancata combattività dei due contendenti. In ogni occasione si è sempre parlato tanto e si è sempre costruito poco, rimandando da un anno all'altro le decisioni importanti che avrebbero permesso di arginare almeno un pochino il cambiamento del clima. Nel 2012 è scaduto il protocollo di Kyoto, ma al momento di rinnovarlo non tutti sono stati d'accordo e così i produttori del 40% dei gas serra si sono semplicemente chiamati fuori. Alla fine l'accordo è stato questo: aspettiamo il 2015, quando vareremo delle norme vincolanti gli stati da applicare nel 2020. Ecco cosa stiamo aspettando, delle norme che vincono gli stati a fare i bravi a partire tra 5 anni.
Ho 6 cose nella mente e tu non ci sei, mi dispiace. Guardo dentro gli occhi della gente, cosa cerco non so, forse un uomo. Parte della strada, ehi me, che sei solo come me, dall'altra parte della strada.
Sing a song,
sorrow
passes by, singing harmony. Better. What do you say, my friend? Some summer night, keep me company, hang together. Far side of the road. Hey man, come and sing my song with me on my side of the road.
Che ci facciamo compagnia? Cerco non so,
no one.
Un altro uomo.
I miss you, I miss you.
Ehi fratello, di una notte d'estate,
don't you know,
ci facciamo un po',
no one.
In compagnia.
I miss you, I miss you.
Ehi me, che cammini parte della strada.
Hey, hey man, I see you walking just like me on the far side of the road.
Sing a song with me. Hey man, e sei solo come me dall'altra parte della strada.
Sing it! Hey man, come and sing my song with me on my side of the road.
Che ci facciamo?
Hang together.
Compagnia.
Hang together,
compagnia. Oh Lord, sing a song.
Hang together.
Hey man, sing a song, canzone di Zucchero con appunto il grande B.B. King. Ora, questo modo di raccontare le cose lascia fuori un sacco di questioni. Prendiamo per esempio gli Stati Uniti. Nonostante non abbiano aderito al rinnovo, hanno iniziative nei singoli stati oppure in grandi municipalità come per esempio Chicago o Los Angeles, che hanno varato delle proprie norme in pieno accordo con gli obiettivi più avanzati in campo ambientale. Non bisogna credere che siano questioni di poco conto. Ci sono regioni negli Stati Uniti, come per esempio il New England, che raccoglie 6 stati, che producono la stessa quantità di CO2 dell'intera Germania. L'ONU ha inventato un nome per quell'insieme di amministrazioni, aziende, società, associazioni di cittadini che fanno molto e bene in questo senso. L'ha chiamato NIS, National Innovation System, cioè Sistema Nazionale di Innovazione. L'Italia, per fare un esempio, è ricchissima di spinte positive che puntano ad una transizione dal vecchio modo di gestire la società ad uno che sia ecosostenibile. Tanto per dare un dato, il 22% delle aziende italiane sono dentro il NIS e parleremo della situazione italiana meglio più avanti. Ovviamente non sappiamo cosa succederà a Parigi in dicembre. Ci saranno altre conferenze di preparazione che seguiremo mano a mano. E l'Italia come si prepara a questo evento? Il nostro governo, qualunque esso sia, è da sempre abituato a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Si finanziano progetti di grande sostenibilità e si danno soldi ai petrolieri per continuare ad inquinare. Ecco allora che un gruppo molto nutrito di associazioni ha redatto un documento importante che è stato firmato per ora da una 50 di loro, alcune del tutto sconosciute al grande pubblico, altre importanti come Greenpeace, WWF, l'ISDE, la Coldiretti, i sindacati, il Kyoto Club, lo Slow Food e tantissimi altri ancora. Cosa viene chiesto con questo documento? Io voglio leggervi il breve articolo che è stato pubblicato dal sito rinnovabili.it, tra l'altro uno dei firmatari di questo documento. Ve lo leggo. Sollecitare l'azione contro i cambiamenti climatici creando un fronte comune nella lotta. Questo è l'obiettivo che contraddistingue la coalizione italiana Parigi 2015 che si chiama Mobilitiamoci per il Clima. Il nuovo fronte di mobilitazione in vista della COP21. A dicembre, infatti, la conferenza delle parti radunerà allo stesso tavolo i rappresentanti di più di 190 paesi con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale sulla riduzione dei gas serra. Un appuntamento necessario e imprescindibile che oggi, più che mai, ha bisogno della pressione della società tutta affinché i delegati non manchino l'obiettivo, cedendo alle resistenze guidate dalle lobby delle vecchie fonti energetiche. E l'approccio della nuova coalizione italiana Parigi 2015, a cui hanno già aderito 50 realtà e associazioni, parte esattamente da qui, dal condividere l'obiettivo di costruire iniziative e mobilitazioni comuni e diffuse, così da raggiungere la massima sensibilizzazione possibile sulla lotta ai cambiamenti climatici. Un fronte comune all'interno del quale tutte le sigle, nonostante siano diverse per storia, cultura, obiettivi, ragioni sociali, si ritroveranno per organizzare eventi nazionali e territoriali e sollecitare all'azione climatica. Ma non solo, la coalizione si muoverà anche lungo altre due direttrici, interloquendo con il governo italiano e con l'Unione Europea perché assumano posizioni utili in sede di COP21 e attraverso iniziative di comunicazione mirate ad avvicinare l'opinione pubblica ad argomento spesso e volentieri poco conosciuto. Apro una parentesi che è quello che sto facendo in questo momento. I cambiamenti climatici rappresentano oggi un'emergenza globale e locale che mette a rischio la vita di persone, specie ed ecosistemi, si legge nel documento approvato dalla coalizione. In pericolo c'è la sicurezza di intere popolazioni in ogni area del pianeta, costi economici, difficoltà crescenti nell'accesso all'acqua, riduzione della produzione agricola, aggravamento delle condizioni di povertà e nuove cause di conflitto e di fuga. Oggi si pongono esplicitamente questioni di giustizia climatica nel mondo. Nel contesto di mobilitazione partecipata, le associazioni sono concordi nell'organizzare azioni che affrontino la questione a 360 gradi, favorendo la conversione del modello agricolo verso il biologico e valorizzando il contributo dell'agricoltura alla riduzione delle emissioni, bloccando il programma governativo di sviluppo delle trivellazioni, avviando la costruzione nei diversi settori industriali di un modello produttivo che acceleri la transizione energetica in corso, garantendo i livelli occupazionali per un futuro pulito, efficiente e rinnovabile. La coalizione italiana Parigi 2015 chiede inoltre il riconoscimento formale della Just Transition come parte integrante del quadro politico che l'Unione Europea adotterà per il periodo successivo al 2020. Per noi oggi è necessario e urgente agire perché, grazie alla pressione dell'opinione pubblica e delle organizzazioni della società civile, si riesca a strappare un accordo legalmente vincolante e in linea con le indicazioni della comunità scientifica, dichiarano le associazioni della coalizione. Per questo è nata la coalizione italiana Parigi 2015, mobilitiamoci per il clima, perché Parigi apre un percorso concreto e condiviso da tutti i paesi nel quadro di una responsabilità comune e differenziata in rapporto al contributo storicamente dato alle emissioni di CO2. Vogliamo arrivare con una grande partecipazione alle mobilitazioni internazionali del 28 novembre prima e di dicembre a Parigi poi.
But you've gone and left me for someone else. I think of you every morning, and dream of you every night, and with love. Always. When night began to fall, I cry alone, and I wish, baby, I could hold you in my arms. But you're gone and left me for someone else. We'll be right back.
Darling, you know I love you. Amore, lo sai che io ti amo. Sempre B.B. King. Dunque, stiamo parlando della conversione verso una società più saggia e più giusta. La domanda diventa: è possibile? Oppure si tratta solo dei sogni di qualche ambientalista un pochino pazzo? Uno dei temi più caldi di questa conversione riguarda le energie rinnovabili per sostituire la combustione di combustibili fossili, il carbone, il petrolio e il gas, che producono grandi quantità di anidride carbonica e sono responsabili dell'aumento dell'effetto serra, arrivato ormai a valori impressionanti. Apro una piccola parentesi su questo. Secondo i dati raccolti, si susseguono mesi record dal punto di vista della presenza di anidride carbonica in atmosfera. Ormai ogni giorno si superano le 400 parti per milione, valore che non si era mai registrato sul pianeta da milioni di anni. Cerchiamo allora di capire se è possibile un mondo in cui le energie rinnovabili dominino la scena. Potrei prendere ad esempio la Danimarca, forse oggi il paese più avanzato da questo punto di vista, ma sarebbe chiaramente poco corretto. Prenderò invece ad esempio il paese europeo che maggiormente si affida a combustibili fossili, la Francia. L'uranio, per chi non lo sapesse, è un combustibile fossile, si estrae da miniere spesso pericolose, basta chiedere agli abitanti del Niger cosa ne pensano, e per essere usato deve seguire una serie di manipolazioni lunghe e complesse. Ma la Francia non ha fonti primarie proprie e quindi, a parte il 20% di energia che ricava dal nucleare, deve approvvigionarsi all'estero di petrolio e gas esattamente come facciamo noi. Il governo francese ha fatto fare uno studio a l'ADEME, l'Agenzia Governativa dell'Ambiente e della Gestione Energetica. Il rapporto è costituito da 120 pagine, esclusi gli allegati, e queste pagine sono ricchissime di spunti interessanti. Tra questi cerchiamo quelli che possano rispondere alla nostra domanda. Credo sia chiaro che se una conversione verso un sistema di energia rinnovabile costasse più di quanto uno Stato si possa permettere, sarebbe meglio cercare altre strade. Ma lo studio dimostra proprio questo, e cioè che questo sistema sarebbe interessante anche da un punto di vista economico, perfino nelle peggiori condizioni meteorologiche estreme, norme più severe contro l'eolico, il solare e le reti ad alta tensione, e addirittura un rallentamento nello sviluppo tecnologico. Qualcuno può pensare che si tratti solo di parole al miele, ma le prove di tutto questo stanno nei fatti, vale a dire in quello che qua e là nel mondo è stato fatto concretamente. Partiamo dalla Costa Rica, che dall'inizio di questo anno produce energia elettrica solo attraverso impianti rinnovabili e ha fissato nel 2020 l'abbandono completo delle fonti fossili. Passiamo ora alla California, dove il regolatore dell'energia nazionale ha dichiarato recentemente che la rete elettrica del paese è perfettamente in grado di gestire una generazione interamente green. Lo studio dell'ADEME, intitolato «Verso un mix elettrico rinnovabile al 100% nel 2050», lo dice molto chiaramente: controllate i prezzi dell'elettricità prodotta in vari modi. Quelle di eolico e solare continuano a scendere, quelle da gas continuano ad aumentare. Anche l'energia prodotta dai reattori nucleari cresce per via delle nuove norme di sicurezza che sono state imposte dopo la tragedia di Fukushima, senza contare il decommissioning dei reattori francesi ormai vecchi, che costerà allo Stato francese circa 300 miliardi di euro, di cui vi ho parlato la volta scorsa. Quando parliamo di questi argomenti salta sempre fuori il nome della Germania come punto di riferimento. È così anche questa volta? Ora, che i tedeschi si siano dati da fare molto prima di tutti gli altri è una cosa che conoscono tutti. Si sono mossi verso l'incentivazione delle rinnovabili, l'incremento dell'efficienza nella produzione, le leggi sulle case a basso consumo fin dagli anni 80, e quindi possono rinunciare ai loro reattori nucleari senza troppi timori di rimanere al buio o al freddo. A dire il vero, le cose non sono andate benissimo in questi ultimi anni, perché il paese della Merkel ha sostituito la potenza nucleare dismessa con un aumento dell'uso del carbone, che dal punto di vista dell'effetto serra è un cambio assolutamente deleterio. Ma evidentemente era una strategia di passaggio, almeno questo è quello che tutti noi speriamo. In effetti, la cosiddetta Energiewende, cioè la svolta energetica progettata dal governo di Berlino, ha obiettivi precisi e direi molto ambiziosi: l'abbattimento del 40% dei gas serra entro il 2020 e dell'80% entro il 2050. C'è un dato che arriva in questi giorni dall'istituto di ricerca inglese Global Data, che riguarda la produzione di elettricità con pale eoliche offshore, cioè quelle nel mare. Nel 2015 la Germania installerà 2 gigawatt, cioè 4 volte di più dell'anno precedente. Anche la Cina ha in programma una serie di progetti eolico offshore, mentre l'Inghilterra rallenterà un pochino fino al 2018. Sono questi i 3 maggiori produttori di energia eolica offshore. Ora, a noi non importa assolutamente niente chi vincerà la gara, chi sarà primo, chi sarà secondo, chi sarà terzo. Quello che importa è che questi paesi si muovono massicciamente e lo fanno all'interno di un progetto ben preciso. Chiudo questa parte sulle energie rinnovabili con una notizia che arriva dalla Cina. Come ho sempre detto, si tratta del paese che oggi inquina di più, ma anche quello che è più attento alle innovazioni verdi. Voglio leggervi il breve articolo di Francesco Panier, della redazione sempre di rinnovabili.it, replicato poi da altri quotidiani come ad esempio la pagina ambientale di Repubblica. Ecco l'articolo. È il primo al mondo e promette di rivoluzionare il mondo dei trasporti pubblici a impatto zero. Lo si può ammirare mentre corre sui binari di Tsingtao, metropoli cinese da 4 milioni di abitanti, che si affaccia su Corea e Giappone. Il tram a idrogeno è tutto arancione, ha un'aerodinamica da freccia rossa ed è campione di mobilità verde. Raggiunge una velocità massima di 70 km orari, ma la vera novità per il continente più inquinato del mondo sono le emissioni. Grazie alle celle a combustibile che monta, il mezzo rilascia unicamente acqua. Per fare il pieno bastano 3 minuti e una volta caricato il serbatoio, il tram può viaggiare per un massimo di 100 km. Nella città di Tsingtao questo significa che può coprire la tratta urbana da capolinea a capolinea circa 3 volte di seguito. Il nuovo tram è stato realizzato dall'azienda cinese Sifang, controllata dalla statale China South Rail Corporation. Al suo interno i 60 posti a sedere si sommano ai 320 in piedi per un totale di 380 passeggeri circa. L'agenzia di stampa cinese Xinhua lo descrive come caso unico al mondo. Ma c'è un problema. In tutta l'immensa Cina, solo 83 chilometri sono coperti dai binari speciali per questo tipo di tram e sono stati installati in 7 città. Eppure i produttori del mezzo non sono affatto preoccupati. Sanno che il governo centrale ha in mente di scommettere forte sull'idrogeno. Pechino ci ha abituato a stanziamenti faraonici per mettere la nazione al pari con le economie avanzate. Ora che il dragone è arrivato per primo sul trasporto pubblico a idrogeno, non intende certo mollare la presa. Nei prossimi 5 anni pianifica di spendere qualcosa come 29 miliardi di euro per far crescere il settore. L'obiettivo è portare a 1200 km la lunghezza dei binari speciali su cui si muovono i nuovi tram e costruire molte nuove vetture. The Thrill Is Gone è la hit più conosciuta di B.B. King, un brano del 1951 scritto da Roy Hawkins e Rick Danner. La versione di King è del 1970. C'è un aneddoto che voglio raccontarvi perché è curioso. Lui ci lavora questo testo fino alle 3 del mattino con Bill Shimchick, che è poi quello che si occuperà anche degli Eagles, e il risultato per B.B. è soddisfacente, ma non per Bill, che resta di notte in sala d'incisione. Poi alle 5 del mattino suona il telefono nella stanza di B.B. King. Dall'altra parte Bill dice: sì, la canzone è buona e sarà una grande hit, ma sarà anche meglio quando ci avremo aggiunto una sezione d'archi. E come credo abbiate ascoltato, questa è proprio la ciliegina sulla torta, perché porta un lirismo straordinario in un blues già di per sé meraviglioso. Ma torniamo ai temi di questa trasmissione. Qualche settimana fa l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha pubblicato un rapporto sul consumo di suolo in Italia. È la seconda edizione, un documento di circa 100 pagine, che è venuto, devo dire, a turbare i nostri pensieri. Già, perché nonostante tutti ormai sappiano che l'erosione di spazi, diciamo così, naturali, è causa di diversi fenomeni idrogeologici non proprio allettanti, si continua con il solito andazzo. Perché costruire porta vantaggi, aumenta il benessere, fa crescere il PIL. In realtà quello che cresce è il conto in banca dei costruttori, perché ai cittadini non gliene frega proprio nulla che vengano realizzati nuovi appartamenti, enormi caseggiati, autostrade e superstrade che collegano tra l'altro punti già collegati, enormi parcheggi per enormi supermercati, come se non si sapesse più dove andare a fare la spesa. E crescono anche gli incassi dei comuni attraverso gli oneri di urbanizzazione, le nuove tasse per i nuovi insediamenti, la vendita di beni ai nuovi abitanti. Il consumo di suolo è una malattia ben radicata in questo nostro paese, nonostante ci siano importanti denunce e azioni che cercano di limitare il diffondersi di questo scempio. Scrive l'ISPRA nella sua introduzione, cito: negli ultimi anni stanno crescendo le iniziative volte alla riduzione del consumo di suolo. Tuttavia continua anche l'espansione delle aree artificiali, spesso caratterizzate da processi di diffusione urbana, con una evidente frammentazione del paesaggio che spinge i processi di consumo dei suoli agricoli e naturali. Ogni giorno il nostro territorio viene silenziosamente occupato da nuovi quartieri residenziali, spesso a bassa densità, ville, seconde case, alberghi, capannoni industriali, magazzini, centri direzionali e commerciali,
spazi espositivi, strade, autostrade, parcheggi, serre, cave, discariche, continuando a trasformare la campagna in città. La grande novità del documento dell'ISPRA è la mappa del suolo occupato nel nostro paese, con una precisione che permette di capire, anche a livello locale, quale sia la situazione. Dal quadro generale emerge quella che viene chiamata una dispersione e frammentazione urbana, con città che ormai non hanno confini tra di loro, ma sono un continuo abitativo che lega paesi vicini senza soluzione di continuità. Giustamente, sottolinea ISPRA, questo ha non solo effetti negativi sul paesaggio, ma impone anche un modello di vita non aderente alle attuali esigenze, per esempio un aumento dei consumi energetici e della mobilità privata. Le concentrazioni abitative possono avere anche risvolti preoccupanti per la salute degli abitanti, in quanto riducono le difese naturali contro gli aumenti di temperatura e i colpi di calore, o contro eventi atmosferici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in corso, per non parlare dell'aumento dell'inquinamento atmosferico. Ora, uno può anche chiedersi perché ci preoccupiamo tanto. Il suolo esiste per essere occupato. Cerchiamo allora di chiarire. Il suolo ha una funzione di servizio per l'umanità e precisamente di approvvigionamento, per esempio prodotti alimentari, biomasse, materie prime, eccetera, di regolazione del clima come cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione dei nutrienti, regolazione della quantità d'acqua, protezione dai fenomeni idrogeologici estremi, eccetera, di supporto fisico, la decomposizione e mineralizzazione di materia organica, l'habitat delle specie, la riserva genetica, la conserva soprattutto della biodiversità e così via. Poi di cultura, servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale e via discorrendo. La destinazione differente da queste funzioni non va bene ed è non una cosa che dice uno che passa per caso, ma è scritto in una documento della Commissione europea del 2012. Il suolo subisce, secondo la Unione europea, una serie di processi di degrado ed è soggetto a minacce che possiamo così riassumere. Erosione ad opera di agenti atmosferici, vento, acqua, ghiaccio, o per effetto di movimenti gravitativi o di organismi viventi, quindi una bioerosione. Diminuzione di materia organica, contaminazione locale, impermeabilizzazione, ovvero la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiale artificiale non permeabile. La compattazione causata da eccessive pressioni meccaniche conseguenti all'utilizzo di macchinari pesanti. Perdita della biodiversità, salinizzazione, ovvero l'accumulo nel suolo di sali che possono sciogliersi in seguito ad eventi naturali oppure in seguito all'azione dell'uomo. Frane e alluvioni, in Italia ne sappiamo qualcosa, desertificazione, che è l'ultima fase del degrado del suolo. Il consumo di suolo è dunque un fenomeno che fa perdere una risorsa ambientale fondamentale dovuto all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Parliamo dunque di copertura artificiale del terreno dovuto alla costruzione di nuovi edifici, capannoni, insediamenti, eccetera, quelli che abbiamo nominato prima. Poi c'è la copertura del suolo di cui l'impermeabilizzazione costituisce l'esempio più evidente. Ora, senza entrare nel merito della discussione su Expo 2015 a Milano, il documento ISPRA mostra due fotografie dell'area. La prima è del 2001 e fa vedere quanto terreno agricolo ci fosse, quella del 2014 mostra invece che quel terreno è completamente scomparso. È interessante capire quali normative esistano a livello comunitario e nazionale per evitare tutto questo e come mai esse non sono applicate, come capiremo meglio, dai dati forniti dall'ISPRA. L'Unione Europea comincia a preoccuparsi del suolo nel 2002 con una direttiva intitolata «Verso una strategia tematica per la protezione del suolo», che sembra più una dichiarazione di intenti che altro. Quattro anni dopo, nel 2006, viene definito il nemico pubblico numero uno, l'impermeabilizzazione. Si arriva poco così al 2011, quando la Commissione ribadisce che una buona gestione dei suoli entra nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. Obiettivo è la crescita zero del territorio occupato entro il 2050. Ora, finora sono solo, tra virgolette, dei consigli rivolti agli stati più birichini, tra i quali, non dimentichiamolo, figura anche il nostro. Solo nel 2013 viene varato il 7° programma ambientale dell'Unione Europea, entrato in vigore nel gennaio del 2014. E questo è una decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio e ha quindi una natura di norma, di legge, una figura normativa. Uno si aspetta che le strategie sulla protezione del suolo diventino obbligatorie per i Paesi membri. Invece nel maggio del 2014 la proposta viene ritirata e si organizza una conferenza dal titolo Territorio come risorsa. Ora, non so a voi, ma a me sembra un percorso fortemente determinato da chi ha tutto l'interesse a che il suolo continui ad essere consumato. E adesso torniamo alla musica, una coppia straordinaria con B.B. King ed Eric Clapton, il suo più talentuoso discepolo. Help the poor, aiuta il povero.
Well, I lost my courage till I found you. If that's what it takes, baby.
E questo era B.B. King ed Eric Clapton, Help the Poor. Il documento dell'ISPRA di cui sto parlando è estremamente interessante, ma è anche molto lungo e riassumerlo in poco tempo non ha molto senso. Per questo vi racconterò adesso le conclusioni che più ci interessano e vi invito ad andarlo a leggere sul sito dell'ISPRA o, se siete più pigri, potete trovarlo e scaricarlo anche sul mio sito personale noncicredo.org. Nello stesso articolo potete guardare il breve filmato offerto da ISPRA durante la presentazione del dossier. Una serie di mappe che mano a mano si colorano di rosso, colore che rappresenta il consumo di suolo nel nostro paese. È un filmato piuttosto imbarazzante. Poi ci sono i numeri, quelli nazionali e quelli locali, compresi i nostri. Cominciamo dai primi. Il 20% delle coste italiane sono perse per sempre. Più di 500 chilometri sono vittime del consumo di suolo, più o meno il perimetro della Sardegna. Se rimaniamo al massimo a 300 metri dal mare, il 20% del terreno è stato impermeabilizzato. Se ci allontaniamo un po' dai 300 metri fino ai 1000, si scende di poco al 16%. Poi ci sono le aree protette, che evidentemente tanto protette non sono, se 34.000 ettari all'interno di queste aree sono ormai devastate. E non ci si ferma di fronte a nulla. Il 10% delle zone a pericolosità idraulica e il 5% delle rive di fiumi e laghi sono cementificate. Poi si piangono i morti e ci si chiede perché. In realtà il dossier ci racconta di una Italia che nel 2014 ha rallentato il consumo di suolo. Vorrei chiarire ancora una volta che questa non è una buona notizia. È come se per una malattia voi perdeste peso, diciamo un chilogrammo al mese, poi vi danno la buona notizia che ne state perdendo 800 grammi al mese. Non è che vada molto meglio, perché nonostante quella diminuzione voi continuate a perdere peso e la tendenza non si è per niente invertita. Il peso che perde il paese è di 6-7 metri quadri ogni secondo. Credo di doverlo ripetere perché sembra mostruoso. Ogni 20 secondi che passa in Italia viene consumato tanto suolo come quello corrispondente ad un appartamento medio-grande. Ogni 3 ore e mezza se ne va un'area grande come tutto Prato della Valle. E poi c'è l'impatto sul territorio. Più della metà del territorio italiano è intaccato dalla cementificazione. Più della metà. A farne le spese sono soprattutto le aree agricole coltivate, il 60%, seguito da quelle urbane, il 22%, e dalle terre naturali, il 19%. I nostri governi, scrive il testo, stanno consentendo anche la copertura dei terreni più produttivi al mondo. In pianura padana il consumo è salito al 12%. Le ricadute non sono unicamente ambientali, ma drammaticamente sociali. In un solo anno oltre 100.000 persone hanno perso la possibilità di alimentarsi con prodotti di qualità italiani. Se passiamo ai dati locali, quelli del Veneto in particolare, dobbiamo rabbrividire. Nella classifica delle regioni più cementificate, il primo gradino del podio è sempre occupato da Lombardia e Veneto, intorno al 10%. La Liguria vince la maglia nera per la copertura di territorio entro i 300 metri dalla costa, il 40%. La percentuale di suolo consumata entro i 150 metri dai corpi idrici e quella delle aree a pericolosità idrica, sempre la Liguria. Tra le zone a rischio idraulico, la palma del peggiore va all'Emilia-Romagna, con oltre 100.000 ettari di superficie. Monza e Brianza, ai vertici delle province più cementificate, raggiunge il 35%, mentre i comuni in provincia di Napoli, Caserta, Milano e Torino oltrepassano il 50%, con punte anche del 60%. Il record assoluto, con, ascoltate, l'85% di suolo sigillato, va al piccolo comune di Casavatore, nel Napoletano. Di recente il Mattino di Padova ha pubblicato un articolo a firma Cristiano Cadoni sul documento dell'ISPRA. Trago anche da qui alcuni dati e considerazioni che peraltro vengono riportati fedelmente dal dossier. Il Veneto ha un consumo di suolo dell'11%, la media italiana del 7%, quella del nord-est del 7,2%. Il peggio però è il valore di suolo alterato attraverso il consumo, parliamo del 60%. Solo la Lombardia ha fatto di peggio. La provincia di Padova è sesta nella triste classifica nazionale. Ha cementificato fino al 2013, quindi i dati attuali sono sicuramente peggiori, il 15,2% del territorio. Siccome però al peggio non c'è mai fine, ecco i dati della città di Padova. Il suolo consumato rappresenta il 40,2% del territorio. È seguita da Noventa, Rubano, Tombolo, Cadoniga e Albignasego. In fondo alla classifica, e quindi quelli che sono stati più bravi, più virtuosi, ci sono Vighizzolo d'Este con appena il 4,9% di suolo consumato, Vescovana, Sant'Urbano e Codevì. Le infrastrutture più invasive sono le strade, che costituiscono il 41% del totale, mentre le case si fermano al 30%. Le associazioni ambientalistiche di Padova si sono allertate dopo l'uscita di questo dossier, chiedendo all'amministrazione un drastico cambio di rotta che salvaguardi le aree agricole naturali rimaste. Io non voglio entrare, soprattutto in questi giorni di campagna elettorale, in questioni di merito o di responsabilità. Riferisco solo i fatti. Sta di fatto che a novembre del 2014 il Consiglio Comunale ha approvato alcuni piani di nuovi insediamenti abitativi. Facciamo due conti rapidamente. Quartiere Forcellini, 18.000 metri cubi su un'area di 35.000 metri quadrati. Si tratta di case, strade, verde privato. Mortise, via Ippodromo, 135.000 metri cubi su un'area di 20.000 metri quadri, uno degli insediamenti a maggior impatto sul territorio padovano. Isola di Torre, 32.000 metri cubi su un'area di 220.000 metri quadrati. Via Guasti, via Bembo, 35.000 metri cubi su un'area di 143.000 metri quadri. Parco Iris, canale San Gregorio, una vecchia storia iniziata diversi anni fa, che sembra andare verso la realizzazione con la nuova giunta, che pure aveva promesso in campagna elettorale di schierarsi apertamente contro la cementificazione. L'assessore di Padova all'urbanistica, Matteo Cavatton, replica che si tratta tutti di progetti della passata amministrazione e che il Comune è obbligato a portare a termine, trattandosi sempre di aree private e non di aree pubbliche. Il problema di Padova, dice, è inoltre acuito dalla cintura urbana pesantemente cementificata, ma sulla quale l'amministrazione comunale non ha alcuna competenza. Tornando al rapporto ISPRA, possiamo concludere dicendo che esso traccia il quadro becero di un paese che ogni anno dilapida possibilità economiche ed ecologiche, soffocando l'ambiente, mettendo a rischio i cittadini in uno scempio di cui non si vede la fine. Il disegno di legge presentato 15 mesi fa si è perso nelle nebbie delle commissioni ambiente e agricoltura e nessuno ne fa più parola. Costruire nuovi alloggi continuamente pensando che quelli vuoti, sfitti, in vendita sono tantissimi, a Padova si calcola siano almeno 10.000, e bisognerebbe provvedere alla ristrutturazione più che alla costruzione di nuovi edifici con nuovi obblighi di urbanizzazione, nuovi negozi, nuove strade e così via. Tuttavia, la metà della ricchezza del paese è nelle mani di una percentuale molto bassa della popolazione. La maggior parte non può permettersi una ristrutturazione moderna ed efficace. La detrazione del 55% o più va a quelli che possono anticipare i soldi per il lavoro e possono permettersi di aspettare 10 anni per avere i rimborsi. Così, la maggior parte delle case non vengono ristrutturate affatto, al massimo si dà una mano di colore per coprire le crepe. Le sole case ristrutturate sono quelle acquistate per essere demolite e far crescere al loro posto dei bellissimi palazzoni. E adesso torniamo alla musica, ancora B.B. King, questa volta insieme ad una grande cantante, Gloria Stefan, in questo brano che è un augurio al quale ci associamo volentieri. Ci deve essere un mondo migliore da qualche parte. There must be a better world somewhere.
Fighting for, oh, I win some battles, but I always, always lose the war. I keep right on stumbling in this no man's land out here.
but I know. Oh, yes, I know. There must be a better world. Must be a better world somewhere.
Flying high, some joker clips my wings. Just because he gets a kick out of doing those kinds of things. I keep on falling in space or just hanging in midair. I know. Gotta be a better world somewhere out there.
Every woman I want seems like she only wants herself. And every
But I know,
I know,
I said, I know.
I know.
Oh, yes, I know. There must be a better world.
Yes, better world.
Somewhere.
Gloria Estefan e B.B. King. Ora io però non voglio lasciarvi con queste brutte notizie, quindi prendiamo in esame un altro documento che è appena uscito. Questa volta lo realizza Legambiente e si occupa dei comuni rinnovabili per il 2015. È un lungo dossier di 130 pagine che oggi non abbiamo certo il tempo di analizzare a fondo. Io credo però che valga la pena di raccogliere i dati più importanti anche per finire questa trasmissione con un mezzo sorriso. La prima notizia è di quelle con il botto. Noi siamo il primo paese al mondo per incidenza del solare rispetto ai consumi elettrici. Insomma, siamo quelli che hanno nel mix dell'energia elettrica la più alta percentuale di solare. Altro dato molto positivo è il fatto che ormai non esiste nessun comune degli 8.047 che ci sono nella penisola che non abbia almeno un impianto di produzione di energia pulita. Certo, questo non vuol dire moltissimo. Immaginate la brutta figura se un comune, magari di migliaia di abitanti, ha soltanto una pala eolica. Da questo microfono io ho spesso elogiato paesi stranieri, a volte anche molto lontani da noi, come ho fatto prima con la Costa Rica, indicandoli come modelli da seguire perché sono riusciti in breve tempo a soddisfare le esigenze elettriche senza consumare una sola goccia di petrolio o di gas o di carbone. Quindi riducendo l'impatto sull'ambiente e in particolare sull'atmosfera a livelli zero. Attenzione però, non è che questo chiuda la faccenda. L'energia elettrica è solo una parte di quella che serve ad una nazione, grosso modo un quarto, forse un terzo. Mobilità, riscaldamento, produzione sono altre voci che devono essere affrontate. Ma questo è già un altro discorso. Torniamo all'Italia e ai comuni rinnovabili. Quello che emerge dal lavoro fatto da Legambiente per il decimo anno è che anche da noi le fonti rinnovabili hanno dato un contributo decisivo a cambiare il sistema energetico, agendo in due direzioni distinte ma ugualmente importanti. Cominciamo dalla prima. Fornendo elettricità, come è ovvio, sempre più pulita. Oggi sfioriamo il 40% della domanda. La crescita in questi ultimi anni è stata davvero tumultuosa in due settori, l'eolico e il fotovoltaico. Per contro, come sembra più che logico, si è ridotto l'uso delle centrali termoelettriche. Dal 2013 al 2014 c'è stato un calo del 10% e di quasi il 30% negli ultimi 10 anni. Questo significa due cose. Primo, che si inquina di meno e secondo, che si compra meno combustibile all'estero. Fatto questo che incide positivamente sulla bolletta energetica nazionale e dovrebbe riflettersi poi anche sulla spesa dei singoli cittadini. I dati. Dal 2013 al 2014 c'è stato un calo nel consumo di petrolio del 4,4%, dell'11,6% del gas, che è la fonte primaria per la produzione di energia nelle centrali termoelettriche italiane. La bolletta energetica nazionale si è ridotta dai 65 miliardi del 2012 ai 45 del 2014, con una diminuzione molto consistente di circa il 31%. Questo dei costi della bolletta elettrica e degli incentivi è un punto veramente molto interessante che però merita di essere approfondito. Mi riprometto di farlo probabilmente la prossima volta. E poi non possiamo dimenticare i vantaggi per l'ambiente, in particolare le emissioni di CO2 in atmosfera e, scusate se è poco, per la salute di tutti noi. Lo studio di Legambiente, che è in perfetto accordo con altri di cui abbiamo parlato a Non ci credo in passato, sottolinea che l'innovazione legata alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica porta ad una crescita di occupazione nel settore. Si parla di, nel settore energetico in generale, si parla di circa 200.000 posti per le rinnovabili e 600.000 per l'efficienza, soprattutto legata all'edilizia. In questo senso, mentre ritengo giusto aver tolto le sovvenzioni indiscriminate alle rinnovabili, continuo a non capire, ovviamente è solo un modo di dire, capisco benissimo, perché non si faccia altrettanto con le fonti fossili che ricevono quantità di denaro molto superiori alle rinnovabili. Dall'altro lato, la consapevolezza che si può fare a meno del petrolio, del gas o del carbone ha promosso iniziative sempre più frequenti nei comuni, nelle amministrazioni, nelle aziende e anche nei singoli cittadini. Quel sistema nazionale di innovazione di cui parla l'ONU e che ho citato più sopra è ben presente nel nostro paese. Vediamo qualche esempio tratto dal dossier di Legambiente. Campo Tures è un ridente paesino in Alto Adige, appena più sopra di Brunico. A me ricorda le vacanze e meravigliose gite sui monti. I suoi 5.200 abitanti oggi non usano più fonti fossili per i loro bisogni elettrici. L'intero fabbisogno energetico deriva da un mix di 7 tecnologie rinnovabili. La rete elettrica e quella del teleriscaldamento sono di proprietà del comune. Il risultato è che Campo Tures ha vinto il premio di questa edizione dei comuni rinnovabili e, cosa che sicuramente preme di più ai cittadini, le bollette medie sono del 30% più leggere rispetto ai prezzi di mercato. Ma gli amici del comune più rinnovabile d'Italia non si fermano qui. Il prossimo obiettivo riguarda la mobilità, che deve diventare ad emissioni zero, puntando soprattutto sulle auto elettriche e sui distributori con carburanti alternativi, dal biogas all'idrogeno. A Campo Tures, insomma, si respira il futuro. Ora però non vorrei che questo dato venisse preso come un'eccezione, perché ci sono altri 35 comuni cosiddetti 100% rinnovabili, cioè che producono tutta l'energia elettrica con fonti rinnovabili. È vero che di questi ben 24 sono in Trentino Alto Adige, ma è sempre bene avere dei punti di riferimento, degli esempi dai quali copiare. Legambiente assegna poi un altro premio, quello delle buone pratiche. I vincitori sono due: Colle San Vito in provincia di Foggia, per i suoi progetti finalizzati a riqualificare gli edifici di cui parlavo prima, esistenti da un punto di vista energetico, integrando impianti rinnovabili. E poi Forlì, che ospita il primo impianto solare termico a concentrazione italiano destinato alle utenze industriali. Altre citazioni meritano Brindisi, che presenta la maggiore potenza installata, 174 MW per 410 impianti, mentre il piccolissimo comune di Macra, in provincia di Cuneo, ha la maggior diffusione rispetto agli abitanti, con una media di ben 176 MW ogni 1000 abitanti. I comuni per l'eolico in Italia sono 700. Per il mini eolico il comune di Bisaccia, provincia di Avellino, con 26 turbine, è il primo per potenza installata. Per quanto riguarda il mini idroelettrico, sul quale ci sono molti distinguo da fare, i comuni sono 1160 e al comune di Selva dei Molini, con 28 MW, fa il primato di potenza installata. Per quanto riguarda la geotermia, i comuni sono 474, in testa c'è il comune di Rivarossa, in provincia di Torino. E poi ci sono quelli delle bioenergie, che sono molti, sono quasi 2.500, di cui 1.733 presentano installazioni di impianti a biomassa solida sul proprio territorio. Quindi vedete che c'è una varietà di impianti di vario genere che figurano nel dossier che Legambiente ha fatto uscire, che è pochissimo. E ce n'è per tutti i gusti, e non è affatto detto che tutte le soluzioni proposte nei vari comuni siano una cosa buona e giusta. Questo tuttavia è il quadro generale che emerge dal dossier I comuni rinnovabili 2015 di Legambiente. Il dossier lo potete scaricare, se volete, dal sito dell'Associazione del Cigno.
Crazy dreams. Oh, nothing is going right this morning. The whole world is wrong, it seems.
guess it's the chains that bind me. I can't shake or lose these chains and things. Got to go to work this morning. Seems like everything is lost. I got a cold-hearted wrongdoing woman and a slave driving boss. I can't lose these chains that bind me. Can't shake or lose these chains and things. Just can't lose these chains and things.
Chain and Things, ancora per l'ultima volta, B.B. King. Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora o quasi. Martedì scorso il Senato ha approvato la legge che trasforma da contravvenzione a reato il disastro ambientale. I tentativi di arrivare a questo risultato sono cominciati negli ultimi anni 90 e si sono infranti sempre contro un governo che cadeva, un Parlamento che veniva rinnovato o la decisione di ricorrere a vari condoni che non facevano che favorire chi da queste attività illecite ricava profitti enormi. Basta pensare alle discariche abusive. Finalmente ci siamo. Da oggi sarà molto più difficile assistere a scempi come quelli del recente processo sull'Eterni, in cui centinaia di morti non hanno trovato giustizia per la decorrenza dei termini di prescrizione. Le pene inoltre saranno molto più severe, sono varie, ma fino ad un massimo di 15 anni di carcere. Tutti i partiti oggi si dichiarano soddisfatti e tutti si attribuiscono il merito dell'intera vicenda. A me non interessa commentare queste piccolezze, sono baruffe da bar. basta entrare nel sito del Senato per controllare chi e come ha operato negli anni passati. Mi interessa invece l'opinione di Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, il quale sottolinea che il reato ambientale, per essere punibile, deve essere causato abusivamente. Ora, non si capisce questo avverbio. Sembra quasi che sia possibile commettere reati contro l'ambiente anche in modo non abusivo, cioè in modo legale. È un'ombra di incertezza che potrebbe anche portare all'impunità. E, visto come vanno le cose nel nostro paese, cercare anche le piccole fessure alla nuova legge credo che non sia sbagliato. Vedremo comunque le nuove disposizioni all'opera della magistratura e della giustizia, perché di reati contro l'ambiente da mandare in tribunale ce ne sono a tonnellate. In compenso è stato tolto il divieto all'air gun, che è un sistema di ricerca petrolifera non certamente favorevole all'ambiente. In realtà chi si era lungamente battuto perché questa tecnica invasiva fosse inserita nel provvedimento appena approvato ha preferito astenersi per non permettere che lo stesso decreto tornasse alla Camera e quindi che ci fosse un andirivieni, che non è mai una cosa positiva perché non si sa mai quello che può succedere. Noi confidiamo che anche l'argomento dei air gun venga ripreso e affrontato al più presto. 21 senatori hanno votato contro. Ora sarebbe carino sapere chi sono e perché lo hanno fatto. La puntata di Non ci credo del 23 maggio termina qui. Domani alle 16.50 ci sarà la replica. Noi ci risentiamo in diretta tra 15 giorni. Io vi lascio con un ultimo brano del jazzista marocchino Hack Point dal titolo And It Would Be Magic. Da Mario il solito abbraccio e un affettuoso saluto.